Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Lo avete appena sentito nel notiziario in lingua facile. Riparliamo ancora di Trump, questa volta della prima università Harvard, che ha respinto le richieste del presidente americano. Dunque Trump e i tagli agli atenei. La domanda di oggi è: fino a quando le università americane potranno mantenere la loro indipendenza? Allora, USA, tempi duri anche per le università che non intendono sottomettersi a Donald Trump, che sta esercitando grossissime pressioni per influenzare e condizionare le loro attività e avvicinarle alla linea della sua amministrazione, minacciando di tagliare dei fondi, delle sovvenzioni e dei finanziamenti pubblici. Harvard resiste e non si sottomette, ma appunto la domanda è: fino a quando gli atenei americani riusciranno a mantenere la loro indipendenza e la loro autonomia dai ricatti e dalle ingerenze del potere politico? E poi il rischio che qualcuno magari prenda esempio anche in Europa. Allora, cosa occorre fare per continuare a garantire, a promuovere e a difendere la libertà di insegnamento, di formazione e di ricerca delle università europee? Come sempre ci potete raggiungere con le vostre opinioni e i vostri commenti in diretta telefonica allo 08 48 03 0808 oppure via WhatsApp i vostri messaggi scritti e vocali allo 076 321 11 13. Dunque Harvard non modificherà né i programmi né i criteri di ammissione e assunzione e rischia però di perdere finanziamenti per oltre 2 miliardi di dollari. Ne abbiamo parlato anche questa mattina nei nostri radiogiornali con Bettina Müller, che appunto ha fatto il punto alla situazione, scusate il gioco di parole, nel radiogiornale delle 8. Riascoltiamo il servizio.
È l'università più antica degli Stati Uniti e la prima a sfidare apertamente l'amministrazione Trump, che da gennaio, attraverso la sua task force sull'antisemitismo, vuole imporre nuovi criteri di accesso degli studenti stranieri alle università, delle nomine dei docenti e degli ambiti di ricerca ed insegnamento. La task force trumpiana considera antisemita la gran parte delle critiche allo Stato di Israele e alla guerra a Gaza e illegittima la ricerca di diversità sociale nel personale accademico e studentesco. Ieri, in una lettera alla comunità universitaria, il rettore di Harvard, Alan Garber, ha scritto che l'università non cederà la sua indipendenza né rinuncerà ai suoi diritti costituzionali. Nessun governo, ha scritto, dovrebbe dettare alle università cosa si insegna, chi possono ammettere e impiegare e quali ambiti di ricerca esplorare. Subito si è abbattuta la scure finanziaria dell'amministrazione Trump con un taglio immediato di 2,5 miliardi di dollari e la minaccia di altri miliardi a rischio. Harvard per il momento non cede, avrebbe la possibilità di colmare nell'immediato il buco finanziario con altri fondi. Invece l'Università Columbia di New York ha ceduto alle richieste dell'amministrazione Trump per salvare 400 milioni di finanziamenti.
Il servizio di Bettina Müller è andato in onda questa mattina nel radiogiornale delle 8, tempi duri, durissimi quindi per le università americane, questi ricatti, queste minacce e questi tentativi di condizionamento appunto stanno, diciamo così, disorientando il mondo degli atenei americani, statunitensi. È decisamente un periodo molto molto difficile anche per le università americane. E allora la domanda è: fino a quando le università appunto negli Stati Uniti potranno mantenere la loro indipendenza e riuscire ad andare avanti, trovare insomma altri fondi? 0848 030808 per le vostre dirette telefoniche. Allora il tema ovviamente si riaggancia ancora una volta alla politica di Donald Trump, ma questa volta si va a toccare le università, si va a toccare la formazione, la libertà di insegnamento e di ricerca. E qualcuno scrive: Danilo, quando un governo incomincia ad intervenire sulla formazione disinformazione è l'inizio di una dittatura. E quindi, certo, c'è un grosso pericolo, una reale minaccia appunto di questi condizionamenti. Se non fai come dico io, in estrema sintesi, non ti do più dei soldi, dei finanziamenti e delle sovvenzioni e quindi ti arrangi. E poi non sarà sempre facile, anche per università prestigiose e antiche come Harvard, poter andare avanti. Insomma, tempi cupi, nubi e tante nubi anche sul mondo universitario americano. Rossano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Sono d'accordo con il messaggio che ha letto, che la trovo una cosa assolutamente indecente. Cioè, stanno tornando al Medioevo, fra un po' bruceranno i libri. Tra l'altro già nel Texas, no, il governatore del Texas ha proibito alcuni libri di cui si parla della storia americana e si parla anche della schiavitù, per non, diciamo, infastidire i ragazzi di bianchi. E appunto, quando si tocca la scuola, se siamo arrivati a livello dei talebani, dell'Afghanistan, dell'Iran, dove le donne manco possono andarci e studiano solo, quelli che vanno a scuola studiano solo il Corano, cioè quello è lo studio, no? E chiaramente le università non tutte hanno i soldi di Harvard, per cui dovranno cedere. Speriamo che fra 3 anni il signor Trump sparisca dall'orizzonte americano, perché non vedo cosa si possa fare, cioè ribellarsi pacificamente. Non siamo veramente arrivati al Medioevo, dove i libri si bruciano fra un po'. Cioè, non so il pensiero degli altri, ma io la vedo così, mi sembra veramente. Ma nemmeno in certe dittature proibiscono nell'università di leggere, di parlare di alcune cose. Tra l'altro anche l'università svizzera, tipo quella di Zurigo, ha ricevuto un questionario dove si chiede esattamente gli studi che fanno, no, per eliminare studi sulla genetica, studi sulla diversità, studi sul clima, perché danno fastidio agli americani. No? Già in Svizzera.
Rossano, spesso si dice che la cultura fa paura ai paesi sovranisti, ai paesi populisti, a queste autocrazie.
È vero. L'ha messo direttamente Trump in un'intervista, che lui è contento di che i suoi elettori abbiano studiato poco, perché più sono ignoranti. No, ignoranti, diciamo, non nel lato dispregiativo, che non hanno studiato alcune cose, perché votano lui, per cui è così. Cioè, adesso l'America è così. Io spero che cambi, fra 3 anni si torni a una cosa normale. Fra un po' non insegneranno più Darwin a scuola, insegneranno solo il creazionismo, ci sono già in certe scuole americane. Per cui l'andazzo è quello, non lo so, mi dispiace molto per chi vive in America e non la vede come Trump, perché cosa fa una ribellione armata, no? Si possono fare manifestazioni pacifiche, ma con certa gente la manifestazione pacifica non porta da nessuna parte.
Qualcuno scrive: anche in Svizzera il governo tocca i fondi per la formazione, stiamo perdendo anche noi la democrazia? Cioè, qualcuno sostiene che non c'è mai una neutralità da parte dei governi, anche i governi occidentali europei, nei confronti delle università e dei politecnici.
Ma questo in Svizzera non credo, cioè, se va a studiare a Zurigo, qualsiasi università svizzera o politecnico, non ci sono limiti ai tipi di studio, può studiare quello che vuole, nessuno le impedisce di studiare la vera storia americana, che non è quella che ci raccontano, ma è tutta diversa. Per cui non credo che in Svizzera si arriverà mai a quel punto lì, se no stiamo veramente grattando il fondo. Cioè, togliere l'istruzione alle persone è come renderle schiave, no? Perché se uno è un ignorante non conosce le leggi, non sa come si fa, ci sono dei regolamenti, no? E lì in America ormai si saltano via anche i giudici e i processi.
Sì, certo.
E quello è da dittatura.
Il potere giudiziario è regolarmente messo in discussione ogni volta che prende una decisione contraria a quella che è l'ideologia dell'amministrazione Trump, certo.
Perché i giornalisti che vanno a intervistare Trump sono selezionati da loro, Non è che io posso andare o lei può andare a fare domande a Trump.
Qualcuno si chiede se fra 3 anni ci saranno ancora le elezioni negli Stati Uniti, se non cambierà.
Rischiamo di avere ancora Trump un'altra volta, perché vuole fare il terzo mandato, da quello che ho sentito. Magari ci riesce pure.
Grazie.
Come è andato adesso.
Grazie, Rossano.
I democratici sono spariti.
Certo, speriamo che si possa creare anche un'opposizione, che sia un'opposizione credibile e solida.
Studiato scienza, studiato matematica, studiato discipline che ci hanno fatto andare avanti, perché se nessuno studiava in questo mondo eravamo ancora ai tempi delle caverne.
Sì, grazie Rossano, buona giornata, grazie mille. 0848 030808, qualcuno non è convinto di quello che ha detto Rossano, anzi è contrario, allora ci chiami e ci esponga le sue idee e il suo punto di vista. Domingo, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Io ho vissuto sotto dittatura una parte della mia vita, ho vissuto in democrazia e ho studiato in America e grazie a Dio vivo da 35 anni in Svizzera. Ovviamente la prima cosa che attaccano le dittature sono le scuole, i licei e le università.
La formazione.
La formazione, esatto. È la prima cosa che attaccano. A volte ammazzano un po' di studenti, a volte no, in questo caso negli Stati Uniti per adesso no, però è una forma, cioè è un ricatto totale, è un'amministrazione che lavora a ricatti. Allora, o si bacia la mano dal padrone o si è fuori, cioè, guardando solo l'assurdità di inviare a un salvadoregno a El Salvador per errore e non voler rimpatriarlo, cioè uno che ha dei diritti, che ha vissuto e che è padre dei figli, figli americani, cioè è un governo a capricci. Ovviamente è una dittatura, non è ancora dichiarata, però i passi le dà giorno dopo giorno si vede un deterioro in una maniera o in un'altra di questa cosa, cioè proibiscono libri, che è assurdo proibirlo, non so, hanno tolto il libro che parla di Enola Gay, che perché ha la parola gay, è il bombardiere che ha buttato la bomba atomica, però il Mein Kampf è ancora lì nelle librerie, cioè, come
qualcuno scrive, Domingo, cose? Qualcuno scrive, sì. Si chiama repressione del dissenso ed è paradossale perché questo è stato motivo di molti interventi militari degli stessi USA, degli stessi Stati Uniti in altri paesi,
sì, sì.
Effettivamente
esatto,
ci può stare, assolutamente, esatto. Poi qualcuno dice Trump mi sta facendo diventare simpatici anche i talebani. Poi ancora sono ovviamente molti i giudizi, i pareri, i punti di vista che vanno proprio nella direzione contraria a quello che sta facendo l'amministrazione Trump e soprattutto sono anche molti i commenti di persone estremamente preoccupate e sconfortate per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Io la ringrazio, Domingo, per il suo punto di vista. Grazie mille, buona giornata. Allora 0848 030808 per chiamarci in diretta oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ci sono già diversi ascoltatori in attesa. Fra poco i titoli, leggo solamente un messaggio che ci può anche stare in questa discussione. Allora, qualcuno sostiene, ma dovranno andare a cercare dei fondi privati e poi però si va alla Svizzera e si arriva in Svizzera e qualcuno dice però quando arriva OBS che vuole finanziare una cattedra dell'Università di Zurigo, beh anche qui allora non siamo proprio nella più totale neutralità e difatti c'è anche gente che c'è una parte di opinione pubblica che critica questi interventi di queste grandi banche appunto che vogliono sovvenzionare, sussidiare e finanziare le università. Ne parliamo fra poco. Da Antonio Bolzani di nuovo, un cordiale buongiorno, benvenuti alla seconda parte di Controcorrente. Trump e i tagli agli Atenei, fino a quando le università americane potranno mantenere la loro indipendenza? USA, tempi duri anche per le università che non intendono sottomettersi a Donald Trump, che sta esercitando grosse pressioni per influenzare le loro attività e avvicinarle alla linea della sua amministrazione, minacciando di tagliare dei fondi, delle sovvenzioni e dei finanziamenti finanziamenti pubblici e in molti casi questi finanziamenti sono già stati tagliati. Harvard, che è la più vecchia università americana, resiste e non si sottomette, ma fino a quando gli atenei americani, molti hanno già ceduto, riusciranno a mantenere la loro indipendenza e la loro autonomia dai ricatti e dalle ingerenze del potere politico? Cosa occorre fare per continuare a garantire, a promuovere e a difendere la libertà di insegnamento, di formazione e di ricerca delle università europee, che è un principio assolutamente democratico che va salvaguardato e va appunto mantenuto e garantito? Come sempre ci potete raggiungere con le vostre opinioni e i vostri commenti in diretta telefonica allo 0848 030808, oppure via WhatsApp, e lo state già facendo in tantissimi, allo 076 321 11 13. Rossano ha, diciamo così, diviso quella che è la nostra opinione pubblica. Qualcuno dice: bravissimo il signor Rossano che ha parlato ora, ha spiegato molto bene la situazione. Togliere una parte dell'istruzione e della formazione alla popolazione e renderla schiava. Qualcun altro scrive: evidentemente coloro che hanno finora telefonato non hanno letto il programma di Trump. Gli americani lo hanno votato democraticamente. Allora è vero, lo hanno votato democraticamente, ma anche se è stato votato democraticamente, un presidente non può fare tutto quello che vuole. Bruno, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, salve Bolzani. È una cosa, io mi piacerebbe molto che finalmente, prima è stato fatto, appena letto Trump, è stato fatto un discorso all'inizio, cioè si è cominciato a provare di capire perché lui fosse lì, come ci fosse arrivato. Adesso la gente questa cosa l'ha persa e continua a dire: mannaggia Trump perché fa questo, perché fa quest'altro, però non si capisce perché questo Trump era lì e le persone così tanto simpatiche che erano lì prima sono andate via. Cioè, io non penso che il popolo sia tutto completamente rincretinito, perché molte di quelle persone che hanno votato Trump hanno votato prima qualcuno che non era Trump, poi hanno deciso di votare Trump. Perché ce lo vogliamo chiedere una volta per tutte? Lo so che questo non è il tema, però per quanto riguarda il signore di prima, l'istruzione in Svizzera, lei sa, Bolzani, che ci sono corsi in Svizzera non in italiano? Lo sa che molti corsi non si possono fare in italiano in Svizzera? Questo secondo lei è inclusivo? Secondo me non lo è, perché io se voglio studiare teatro devo andare in Canton Vaud, per esempio, non posso fare un corso di teatro, di attrezzistica teatrale in Canton Ticino, non ho corsi, molti corsi della federazione, molti siti non sono in italiano. Questo è sempre inclusivo, a me no. Quindi, prima di parlare di democrazia, ricordiamoci che qui in Svizzera le tasse sono molto alte per l'accesso all'istruzione, e quando parliamo di inclusione e democrazia, più che dare i soldi agli atenei, io le darei alle persone la possibilità per farli studiare e per fargli avere a tutti l'accesso allo studio, perché questa è democrazia e inclusione, non dare i soldi agli atenei, perché gli atenei hanno sempre le stesse persone che i soldi li spendono sempre come decidono loro, a loro discrezione, mantenendo sempre le stesse identiche poltrone, le stesse situazioni e gli stessi benefici. E questa cosa ha stancato in Svizzera, in Italia, negli Stati Uniti. Io ho un figlio che vive da 10 anni negli Stati Uniti, proprio tutti gli anni. Soltanto i generi alimentari, quanto erano aumentati fino a quest'anno, sono schizzati alle stelle. Poi comprendiamo che i finanziamenti in America non sono abbastanza, nel senso, hanno una bilancia commerciale sfavorevole, stanno in una grossa crisi economica che non ammettono. Questi soldi dove dovrebbero prenderli? Facendo un'altra guerra magari da qualche altra parte del mondo? Non lo so.
Bruno, secondo lei quindi la situazione negli Stati Uniti è paragonabile a quella delle università svizzere? La mia domanda è questa.
Sì, secondo me sì. Secondo me sì, perché
le
lei
università
sa
svizzere,
svizzera.
Sì, anche negli Stati Uniti costa parecchio, eh?
Ma in Italia no, per esempio, o in Slovenia no, o in Austria no, costa molto meno, in Germania
però,
no.
Però Bruno, secondo lei ci sarebbero dei grandi condizionamenti anche nelle università svizzere? Ci sarebbe un potere privato, dei poteri privati che dicono alle direzioni degli atenei cosa insegnare, come insegnare, che tipo di materie proporre?
Tutte le persone, noi compresi, hanno un'opinione, e quando quell'opinione è fatta in funzione del mantenimento dei propri benefici, ci può essere questo rischio in ogni ambito, sia delle istituzioni che delle università e che in tutti gli altri ambiti di quello che fa del tessuto sociale, capisce? Quindi se io sto lì 40 anni in una cattedra universitaria, io comunque ho un posto di potere e eserciterò comunque una funzione non in maniera, come dire, così imparziale. È inevitabile che questo succeda, fa parte del gioco. Io non mi scandalizzo di ciò, però mi scandalizzo davanti a quelli che si scandalizzano.
Quindi non si scandalizza per Trump, no? Capito? Dice fa bene Trump.
No, perché chi lo fa ora, l'ha fatto anche qualcun altro, l'ha fatto anche prima. Quindi di conseguenza non possiamo scandalizzarci se i giochi sono questi, indipendentemente da chi governa, perché chi governa e chi va al potere comunque influenza le situazioni. È inevitabile che questo
c'è modo e modo di influenzarle, però mi permetta Bruno.
Sì,
eh?
Però Bolzani, da qui a cianciare di dittatura, pensiamo ai, come dire, a quello che è successo in Argentina, in Cile, quelle sono dittature.
Vabbè, attenzione. Bruno, grazie. Buona giornata.
A lei.
Il punto di vista controcorrente di Bruno, vediamo cosa dice Ilaria. Benvenuta Ilaria, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, metto un attimino in dubbio il fatto che in Svizzera le università siano alla pari gli Stati Uniti, sia in termini di costi che in termini di influenza, eccetera. Questo mi sembra un po' esagerato, cioè qua l'università è, come dire, accessibile economicamente, mi risulta. Noi siamo qui al cantone Zurigo, non so se da voi è diverso.
Direi che le rette possono essere più o meno care, più o meno costose, ma questo in tutte le università del mondo. Però mi permetto di dire che le università svizzere comunque non hanno e non subiscono quelle influenze e quei condizionamenti che invece stanno subendo oggi le università americane. Questo è un dato di fatto. Poi si può pensare che, come diceva l'ascoltatore precedentemente, magari un decanato che è lì da tanto tempo possa essere magari un decanato con una certa ideologia, una certa corrente di pensiero. Però, ecco, c'è comunque, mi sembra, un ricambio anche che denota una vivacità e una vitalità del mondo della formazione svizzero, che è un mondo, mi sembra, anche invidiato da tante nazioni. Prego, Ilaria.
Sono assolutamente d'accordo. Io volevo anche dire una cosa. Personalmente mi auguro che Harvard mantenga la posizione in maniera molto solida, cioè vada avanti. Sicuramente troveranno il modo di finanziarsi comunque, non credo che sia questo il problema. È importante che ci sia una voce solida che non si mette, no, in ginocchio.
Una voce critica anche.
Una voce critica, esatto. Detto ciò, non sarei neanche così tanto preoccupata, nel senso che Trump ha dimostrato, un giorno sì e un giorno no, di avere un'idea, sbandierarla ai 4:20. Faccio l'esempio dei dazi sulle auto. Oggi o ieri, non mi ricordo, ha già di nuovo cambiato idea, no? Quindi oggi ne dice una, la spara lì grossa, fa il gradasso e poi il giorno dopo dice no, ma magari allunghiamo di 90 giorni per i dazi, no? Perché viene rimesso in riga da chi lo comanda, da chi l'ha messo al potere, quindi le lobby che l'hanno messo lì. Quindi secondo me è un pazzo da tenere sotto controllo, da osservare, ma sappiamo anche che oggi ne dice una e domani ne fa un'altra, quindi Harvard la mantenga, come dire, la mantenga la posizione.
Sì, chapeau, certo, è però dura anche per le università americane, perché qualcuna poi ha già ceduto, qualcuna cederà, perché i soldi poi sono importanti, i fondi pubblici per la formazione, per la ricerca, per tutto quanto è mondo accademico, mondo universitario, per insomma poter andare avanti, ecco.
Mi rilascio un attimo quello che diceva Bruno.
Anche un insegnamento di qualità, prego.
Assolutamente, è anche vero che mi sembra di aver intuito da quello che diceva Bruno prima che certe università hanno comunque per decenni avuto una posizione, un'ideologia, no? Di un certo tipo, e hanno goduto un po' di questo privilegio, tra virgolette, che deve comunque formare ancora modi di pensare diversi e quant'altro, ma accetti il challenge in questo momento che c'è, perché gli americani hanno voluto questo presidente, quindi Harvard come altre entità devono farsene carico, mantenga la posizione e cerchi altre soluzioni. Questo è il mio augurio, sì. Non solo per, ma per molti altri settori e anche per la politica internazionale, questo riguarda anche noi. Quando io sento dire Audi e quant'altro, che il giorno dopo che Trump la spara grossa dicendo non importe, aumento i dazi per l'importazione auto e quelli subito, ah sì, forse andiamo a costruire negli Stati Uniti, non mi va tanto bene, preferisco una posizione come Harvard, sì. Perché amo altre soluzioni. Ma non diamo il contentino.
Schiena dritta, grazie. Grazie Ilaria, ecco. Buona giornata. 0848-030808 per i vostri commenti, le vostre riflessioni e considerazioni. Ricordo, l'amministrazione Trump ha minacciato numerosi college negli Stati Uniti di tagli ai finanziamenti se non fossero state apportate modifiche alle politiche scolastiche. La mossa di Harvard è la prima di un'università d'elite che ha respinto le richieste della Casa Bianca in modo assolutamente fermo e deciso. Fra queste, poi bisogna anche andare a capire che cosa chiede la Casa Bianca. Figurano l'eliminazione dei programmi di Harvard per la diversità, l'equità e l'inclusione, chissà poi perché, il divieto di indossare la mascherina durante le proteste nei campus, riforme delle assunzioni e delle ammissioni basate sul merito e la riduzione del potere detenuto da docenti e amministratori più impegnati, così dice Trump e l'amministrazione americana, nell'attivismo che nella ricerca accademica. Nadia scrive, poi arrivo a Marco e Salvatore. Nadia scrive, ed è una risposta in diretta all'ascoltatore precedente che diceva che praticamente il sistema universitario svizzero fosse un sistema molto ma molto discutibile, dove anche qui ci sono molti condizionamenti, ricatti, insomma, che anche qui l'insegnamento non è libero. Nadia scrive, e io posso confermare, avendo frequentato anch'io un'università tanti anni fa a Friburgo, grazie ai sussidi cantonali del Ticino ho potuto frequentare l'università e laurearmi, malgrado i miei genitori fossero operai. Questa è democrazia. Marco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Bolzani, grazie. Vorrei stare proprio aderente al tema e non prendere divagazioni. Ora, l'obiettivo di Trump, come è stato sottolineato, è quello di evitare che nell'accesso all'università ci sia, come dire, un afflusso di persone che non la pensano come lui, perché provenienti da comunità di razza nera piuttosto che di religione, piuttosto che di ceto sociale, che non si possono permettere il corso universitario. Quindi l'accesso all'università allargato è uno dei principi cardini delle democrazie sia occidentali che orientali. Primo punto. Secondo punto. L'attivismo che Trump dice sul corpo docente deriva dal fatto che è un attivismo legato a una speculazione scientifica, a una ricerca che può portare a dei risultati contrari a quelle che sono gli a priori dell'amministrazione Trump nei diversi campi. Pensiamo uno per tutti, il campo dei vaccini, che cosa ha dovuto sopportare Fauci rispetto alle vessazioni del Trump 1 e del Trump 2.
Certo, quindi, vergognoso quello che ha dovuto subire Fauci. Certo.
E aggiungo, e mi permetto solo di aprire
grande
una
luminare, ricordiamolo, grandissimo scienziato.
Apro una piccola parentesi, lo stesso Trump lo sta facendo con gli studi legali che hanno sostenuto o assistito persone che sono andate contro di lui o comunque hanno contestato alcune sue scelte nell'amministrazione precedente. Quindi c'è tutto un regime, e io parlerei proprio di regime, che non è democratico, perché pur essendo stato eletto, come qualcuno ha osservato, quello che sta compiendo si allontana molto dai principi cardini di una democrazia. Da ultimo, sottolineo, visto che siamo stati tutti studenti, abbiamo tutti avuto i moti di ribellioni e io ho partecipato al movimento studentesco italiano del 68, dico, dobbiamo accettare che il campus, i giovani portino istanze diverse. Scusi ancora la parentesi, guardiamo cosa avviene adesso nella Serbia, chiudo la parentesi. E se queste istanze dei giovani non arrivano, la società fa fatica a cambiare.
Non le vuole.
È chiaro che devono essere istanze democratiche, assolutamente, ma se tarpiamo il campus con le sue ribellioni, tra virgolette, culturali, allora, di nuovo, è un altro principio cardine della democrazia che è morta. Mi scuso della lunghezza e buona giornata.
Grazie Marco, buona giornata. Qualcuno scrive: mia figlia ha fatto l'università e posso ringraziare lo Stato che le ha permesso questo. In base alla mia tassazione, alla mia dichiarazione di imposta, abbiamo avuto il diritto agli assegni di studio e quindi abbiamo speso pochissimo. Credo che ci sia una bella differenza fra essere studente universitario in Svizzera ed essere oggi studente universitario con tutte le pressioni che devono subire le università in America, negli Stati Uniti. Quindi c'è una bella differenza, insomma, rispetto al discorso di prima, che si diceva, o che l'ascoltatore diceva, ma anche in Svizzera la situazione non è tanto migliore rispetto a quella degli Stati Uniti. Poi sono davvero tantissimi messaggi. Qualcuno dice: prima di parlare di America, andare a vedere cosa intende fare il nostro Consiglio federale in merito ai tagli alle università e alle SUP. È vero, è un discorso anche questo, ma difatti ci agganciamo a quanto sta avvenendo in America con la speranza che tutto questo non succederà un giorno anche in Europa. Attenzione, perché qualcuno dice: ma ancora Trump? Perché continuate a parlare di Trump praticamente tutte le settimane? Beh, il motivo e la ragione sono presto detti e presto spiegati. Trump ci offre davvero moltissimi spunti e soprattutto sono spunti che ci permettono di leggere la società e di leggere anche certe derive, ed è credo importante farlo anche con voi, con il pubblico. Qualcuno dice: dovreste parlare di Netanyahu, qualcun altro sostiene invece che l'argomento potrebbe essere Putin, peraltro ne abbiamo già parlato, è vero che ultimamente, però confermo, abbiamo parlato molto di più di Trump rispetto ad altri personaggi, insomma, che gravitano oggi nel campo geopolitico mondiale. Salvatore, arrivo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, è interessantissimo quello che è il tema di oggi. Anche ieri però si parlava delle riduzioni degli aiuti agli anziani o ai giovani. Già qui noi facciamo quel discorso di risparmio. Quello che è successo in America in tutti questi anni, quelli hanno stampato soldi a palate, che praticamente, se faremo qui in Svizzera quello che ha fatto l'America, potremmo finanziare tutte quelle cose che parliamo che non si possono più finanziare, che bisogna tagliare. L'America, non so per quale motivo, perché forse è il dollaro e la moneta trainante, può stampare quello che vuole. Trump adesso si trova a dover, forse suo malgrado, anche prima anche lui ha fatto questo magari, si è stampati i soldi, adesso quei soldi lì bisogna vedere come tu riesci a coprirli. Certo, magari lui magari in quella situazione dell'università vuole imporre un suo tipo di cosa, però c'ha un fino, il filo è che bisogna risparmiare, bisogna finirla con lo stampare soldi.
Quindi secondo lei questi tagli sono dovuti a motivi di risparmio, giusto?
Pure, certamente. Però noi ieri, voi ieri in studio, altra trasmissione molto interessante, che si parlava degli abbonamenti.
Sì, degli abbonamenti vantaggiosi, ecco, io chiedevo, ma hanno più bisogno gli anziani o i giovani di abbonamenti vantaggiosi per i mezzi pubblici?
In America quel problema lì forse, vabbè, loro avranno stampato soldi a centinaia, miliardi e miliardi di dollari che qui in Svizzera non si potrebbe fare stampare miliardi di come fanno gli americani. Gli americani hanno stampato soldi e il debito americano cresceva, c'era.
Va bene, Salvatore. Quindi lei dice questi tagli, queste mosse sono dovuti anche ai risparmi che Trump ha detto che deve fare. Quindi, ecco. Si ritorna a parlare di dazi e quindi sono tutti per motivi finanziari, per ragioni economiche.
Poi magari lui vuole imporre un tipo di studio o un tipo di accesso alle persone più abbienti, allora è un altro discorso.
Sì. Grazie Salvatore, buon appetito, buona giornata. Grazie. Doris, buongiorno anche a lei, benvenuta.
Grazie, buongiorno. Magari azzardo troppo, ma mi metto in gioco in santa pace, senza creare polemiche. Non è per caso una ulteriore strategia, perché si vede che sia in Turchia sia in Serbia ci siano questi giovani che si stanno ribellando in qualche modo. Lui ha un rapporto con Netanyahu in Papa e Ciccia. Ci sono delle lobby in America marcate, che ebraiche, che incidono molto. E di conseguenza è come se avessi la sensazione che stanno cercando di circuire un pochino tutto quello che potrebbe disturbare un eventuale processo di ribellione, perché trovo che adesso si sta veramente espandendo un po' dappertutto. E quindi appoggiandosi a delle lobby che sono molto grandi e che possono anche sopravvivere da sole per un certo periodo, magari c'è un ambiguo modo di proporre qualcosa per arrivare a qualcosa che non sarebbe accettato perché è discriminante.
Cioè, lei legge questa cosa, signora Doris, come una mossa pro-Israele?
Più che pro-Israele è che sono appiccicati. Cioè,
allora,
è un problema che si sa da sempre.
Però c'è da preoccuparsi in generale. Difatti stamattina non sapevo se proporre il tema del Parlamento ungherese che approva la stretta sui diritti LGBTQ+, voluta da Orban, e appunto si è detto e si è deciso di vietare anche i gay pride in Ungheria. Ed è un'ulteriore chiusura che assolutamente ci deve inquietare, ci deve preoccupare, una delle tante chiusure. E allora ci si può chiedere dove sta andando il mondo, signora Doris?
Ma io
vedendo penso... anche quanto sta facendo Trump con l'università, con Harvard.
Allora, Trump ha più margine, nel senso che può barare in qualche modo presentando delle cose meno al punto, no? Se si va in Serbia, se si vanno in questi paesi che hanno dei regimi da sempre, ovviamente quando prendono delle decisioni vanno agli estremi opposti, quindi per la gente è veramente una crudeltà buttata là. Allora, non lo so, io so solo che è come se c'è sempre questa parte di potere dove vuole eliminare tutto quello che dà fastidio per poter continuare su un'onda più controllabile. Perché da che c'è mondo e mondo, quando la gente comincia ad avere fame o a non avere più determinate cose, sono scoppiate le guerre. Insomma.
Difatti qualcuno scrive, Doris, la prima cosa che fanno i poteri e i governi autoritari che non vogliono il dissenso è attaccare il mondo accademico e anche attaccare i media, la stampa.
Ma se pensiamo a tutto il Medio Oriente, è da una vita che speculano su non la scuola, non l'evoluzione, per poi mandarli a scoppiare promettendo le sette vergini, insomma. Quindi mi sembra un po' una manipolazione per tenere sotto controllo la situazione.
Sì, grazie
a
Doris.
A me dispiace tanto, proprio tanto.
Ci deve dispiacere, ma soprattutto ci deve far riflettere. Doris, grazie, buona giornata. Grazie mille, buon appetito. 0848 030808, ancora un paio di minuti e poi ci sarà il radiogiornale, dove sicuramente si ritornerà ancora su quelle che sono le discutibili politiche di Donald Trump. Qualcuno scrive, una signora: ho due figli al Politecnico, ritengo che studiare in Svizzera sia sicuramente accessibile e organizzabile. La persona che con veemenza diceva che le università in Svizzera sono paragonabili a quelle statunitensi, mi sembra che sia un ascoltatore non informato dei fatti. La validità degli atenei è data dalla ricerca che fa, assolutamente vero, una ricerca di grandissima qualità, apprezzata in tutto il mondo, che va oltre i confini nazionali. L'istruzione è l'unico modo per rendere ogni generazione in grado di emanciparsi da quella precedente, progredire e riflettere, scegliendo in modo assolutamente libero e democratico. Se manca questo, mancherà la libertà. Poi ancora tanti messaggi. Ho studiato diversi anni fa sia al Politecnico di Zurigo che in seguito in un'università negli Stati Uniti, che ha visto ora dei fondi bloccati, tagliati da Trump. Mi rende questa cosa talmente triste, pensare che il clima nei campus è cambiato così tanto in meno di 30 anni. Ho dei ricordi fantastici di quei 2 anni passati, trascorsi nelle università americane. E poi ancora si critica apertamente quella che è appunto la politica di Trump, questa volta anche nei confronti degli atenei, che devono subire ricatti, devono subire condizionamenti e soprattutto devono subire dei tagli se la loro linea non è quella dell'amministrazione attualmente presente alla Casa Bianca. Così vengono minacciate le università di essere private di fondi, di essere private di sovvenzioni e di finanziamenti pubblici. Staremo a vedere, vi ringrazio, ci ritroviamo domani, buona giornata.